State ascoltando SBS Italian.
Siete all'ascolto del programma in italiano di SBS, in diretta o in podcast, questa mattina assieme a Dario Castaldo e Massimiliano Gugole. Iniziamo il programma di questa mattina dal Medio Oriente. I bombardamenti da parte israeliana nella striscia di Gaza proseguono e sembrano salire anche le aspettative però per il raggiungimento di un accordo che metta fine alle violenze. Da una parte i funzionari di Hamas sostengono che il gruppo è pronto a liberare 34 ostaggi israeliani nella prima fase di un potenziale accordo di cessate il fuoco con Israele, e dall'altra arrivano dichiarazioni ottimistiche da parte dei negoziatori.
Il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken si è dichiarato fiducioso che un accordo per il cessate il fuoco a Gaza verrà raggiunto, nonostante l'amministrazione Biden abbia approvato un nuovo pacchetto per la fornitura di armi ad Israele del valore di 8 miliardi di dollari statunitensi. Blinken ha specificato che c'è stato un maggior impegno da parte di Hamas per il cessate il fuoco, ma che il processo non è ancora completo e che si potrebbe concludere dopo che il presidente Joe Biden lascerà l'incarico.
We're working very hard to bring that over the finish line. And what we've seen in the last couple of weeks is a reintensified engagement, including by Hamas, but we have yet to see agreement on the final points.
E per saperne di più ora ci colleghiamo con Michele Giorgio, corrispondente del Manifesto per il Medio Oriente. Buonasera Michele, ben ritrovato qui su SBS.
E buongiorno a voi.
Buongiorno Michele.
Michele, abbiamo ascoltato le dichiarazioni di Blinken su un accordo che sembra addirittura d'arrivo, se non proprio imminente. Qualche ora fa Donald Trump ha minacciato di scatenare l'inferno se quell'accordo non verrà raggiunto prima del suo insediamento tra meno di 2 settimane, quindi a che punto siamo?
Beh, a sentire anche l'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, che sarà in Medio Oriente a Doha nel fine settimana, in realtà i negoziati avrebbero fatto dei progressi significativi. Sta di fatto comunque che, al di là delle minacce del presidente americano eletto che si accinge a rientrare alla Casa Bianca, quello che noi possiamo dire è che la cautela, come sempre, è d'obbligo nel dare per scontati certi risultati, perché già troppe volte abbiamo visto in passato che accordi di cessate il fuoco a Gaza che sembravano fatti in realtà non si sono poi materializzati. La questione rimane legata ancora ai 34 ostaggi che Hamas si è detto disposto a liberare. Israele però dice Hamas non ci ha fatto sapere se tutti e 34 sono vivi, quindi attendiamo ancora una risposta, per il momento non c'è. Hamas continua a sostenere che di essere disposta a liberarli, però siamo rimasti un po' fermi su queste posizioni. E poi c'è la protesta delle famiglie degli ostaggi. Gli ostaggi non sono 34, sono quasi 100, molti di loro in verità sono morti, così dicono i servizi segreti israeliani, ma sta di fatto che sicuramente quelli vivi sono più di 34. E quindi c'è la protesta dei familiari che dicono che il premier Netanyahu si sta accontentando di un accordo parziale pur di riprendere la guerra, e invece bisogna raggiungere con Hamas un accordo ampio per la liberazione di tutti gli ostaggi e per il ritorno a casa anche delle salme di coloro che sono morti, e non accontentarsi di un accordo transitorio. Però il governo israeliano porta avanti questa posizione da sempre, da 15 mesi, e cioè che l'accordo di cessate il fuoco non può essere permanente, non può essere definitivo, e che Israele si riserva di riprendere le ostilità, i combattimenti, i bombardamenti passato il periodo di cessate il fuoco che verrà stabilito.
Michele, ieri si è discusso anche di un altro cessate il fuoco, quello anche in questo caso temporaneo, tra Israele e Libano. L'inviato statunitense Amos Hochstein ha dichiarato che l'esercito israeliano ha iniziato il suo ritiro, che proseguirà finché tutte le forze israeliane non avranno completamente lasciato il paese. Ci sono elementi che possono mettere in dubbio la tenuta dell'accordo tra Tel Aviv e Beirut?
Per la verità sì, c'è più di un elemento che fa pensare che potrebbero riprendere le ostilità, però è anche vero che c'è una posizione piuttosto chiara, che è quella di Hezbollah, che non vuole riprendere i combattimenti con Israele perché in Libano si è creato un clima diverso rispetto ai mesi scorsi, rispetto a tutto quello che è accaduto dopo i bombardamenti israeliani che sono stati ampiamente distruttivi anche a Beirut, nella capitale, sebbene nelle zone roccaforte del movimento sciita. E quindi da parte di Hezbollah e del suo nuovo leader Naim Qassem, che ha preso il posto di Hassan Nasrallah assassinato da Israele, sicuramente c'è l'intenzione di cercare di, come dire, insomma, di continuare con la tregua. E d'altra parte si è anche visto in queste ultime settimane, perché Israele non ha poi smesso di bombardare il Libano, lo ha fatto ovviamente sporadicamente, ma a volte anche uccidendo delle persone, dei presunti militanti delle organizzazioni armate. I suoi soldati sono ancora in Libano, anche se è cominciato questo ritiro, ed è difficile che l'esercito israeliano ritiri tutte le sue truppe entro i 60 giorni, così come era stato stabilito. Gli stessi mezzi di informazione israeliani dicono che in realtà Israele rimarrà, sebbene in porzioni di territorio limitate all'interno del Libano del Sud, perché vuole ottenere molto di più, vuole ottenere la garanzia che Hezbollah rimarrà a diversi chilometri di distanza dal confine, che non lancerà più i razzi, non si avvicinerà di più alla linea di frontiera, e che quindi in questo modo tutti gli sfollati israeliani potranno tornare alle loro case, ai loro centri abitati a ridosso del confine senza correre più pericolo.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con Michele Giorgio, corrispondente del Manifesto per il Medio Oriente. Mentre gli sforzi diplomatici continuano, però, come dicevamo, continuano anche le operazioni militari a Gaza, oltre a decine di nuove vittime riportate quotidianamente dalle autorità sanitarie della striscia, continua a preoccupare la situazione umanitaria. Il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e coordinatore degli aiuti di emergenza Tom Fletcher ha detto: la realtà è che nonostante la nostra determinazione a fornire cibo, acqua e medicina ai sopravvissuti, i nostri sforzi per salvare vite sono al limite. Sono stati anche denunciati attacchi ai convogli umanitari sia da parte delle forze militari israeliane, ma anche da parte di gang criminali palestinesi. Cosa sappiamo, Michele, di questi attacchi e come possiamo descrivere quindi lo stato di Gaza a oggi?
Ma sicuramente la situazione è difficilissima per la popolazione civile. Israele nega che ci sia una vera e propria crisi umanitaria, continua a ripetere attraverso le sue forze armate, il COGAT, che è il coordinamento per gli affari umanitari dell'esercito israeliano, continua a ripetere che entra cibo sufficiente per sfamare Gaza. Ma al di là dell'alimentazione, al di là del cibo e dei generi di prima necessità, a Gaza le condizioni di vita sono terribili. È un inverno relativamente freddo, almeno per le solite temperature di Gaza, e la gente vive all'interno di campi di tende, in accampamenti che sono spesso formati da tende logore che hanno già fatto l'estate, sono strappate e vengono allagate facilmente durante, appunto, le piogge più copiose. E quindi fa freddo, e abbiamo saputo appunto che almeno 8 bambini piccoli, alcuni neonati, sono morti proprio a causa del freddo. E questo è semplicemente soltanto un aspetto della crisi umanitaria, che noi non dobbiamo dimenticare che a Gaza non funzionano neanche gli ospedali, o se funzionano, funzionano solo al 10-20%, perché avrebbero bisogno di molto di più per funzionare. Tra l'altro c'è stato un appello del Ministero della Sanità a Gaza, che Israele dice essere controllato da Hamas, che chiede alle organizzazioni internazionali, alla comunità internazionale, di provvedere al rifornimento subito di gasolio e di carburante gli ospedali, perché i generatori stanno per spegnersi, non c'è più carburante, quindi potrebbe non esserci più elettricità per quel minimo funzionamento dei complessi sanitari. Quindi è una situazione molto difficile. A questo si aggiungono appunto le scorribande di queste bande di criminali, un problema che in realtà va avanti da mesi, che si organizzano per rapinare i convogli umanitari, sia quelli delle Nazioni Unite che quelli organizzati dai commercianti, dai privati, in coordinamento proprio con le forze armate israeliane. E questi prodotti, che una volta che vengono presi, vengono poi rivenduti al mercato nero a prezzi stratosferici. Non è un mistero che a Gaza diversi prodotti, tanti prodotti, si possono trovare soltanto pagando delle cifre assolutamente impossibili, assolutamente fuori portata della maggior parte della popolazione che vive nelle condizioni che dicevamo prima. E c'è stato poi questo episodio dove il Programma Alimentare Mondiale ha denunciato un paio di giorni fa che sono partiti 16 colpi da parte di soldati israeliani che hanno colpito alcuni autoveicoli appunto del World Food Program, e fortunatamente non ci sono stati feriti, nessuno è stato colpito, però è sicuramente un segnale brutto che tra l'altro avviene dopo altri attacchi che sono avvenuti contro i convogli umanitari, e sappiamo che in qualche caso diversi operatori umanitari anche internazionali hanno perduto la vita.
E questa è la fotografia sul campo a 15 mesi esatti dal blitz di Hamas ad Israele con l'inizio dell'offensiva di Tel Aviv nella striscia di Gaza. Ringraziamo per questo resoconto in diretta il corrispondente del quotidiano Il Manifesto dal Medio Oriente, Michele Giorgio, che ringraziamo per la disponibilità, a quale auguriamo una buona notte e diamo l'appuntamento ai prossimi giorni. Grazie Michele.
Grazie a voi e buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.